facciamo una considerazione preliminare. Non sappiamo esattamente i contorni di quest'ultima gravissima vicenda, come tu hai detto, gravata da dubbi che la persona non fosse sola e quindi non fosse l'episodio di un pazzo, ma addirittura questo sospetto grave, un'azione coordinata. Siccome c'è più di un precedente, comunque ce n'è uno in particolare che risale al 2010, quando quella che è stata chiamata banda di assassini, capeggiata da un ufficiale dell'esercito americano, è andata in giro uccidendo per sport, si è detto addirittura degli afghani, e poi addirittura tagliandogli le dita per portarseli come trofei, facendosi fotografare sorridenti vicino ai cadaveri di ragazzi a cui era stata messa un'arma. Beh, insomma, questo precedente, unito alla vicenda della ben nota dei Corani ad altre in cui si è sparato all'impazzata, fanno capire che c'è come minimo un problema di gestione dell'armata di 90.000 uomini che si trovano in Afghanistan, e questo perché effettivamente diventa complicato gestire una massa così enorme di uomini, tant'è che ne ha approfittato subito Obama facendo capire, lo dice poi il New York Times stamattina citando delle fonti anonime, che vorrebbe addirittura accelerare il ritiro, e quindi oltre ai 20.000 già previsti nel 2013 che dovrebbero uscire dall'Afghanistan, ne vorrebbe aggiungere altri 10 o 20.000, quindi portando entro il 2013 a una riduzione della metà delle truppe. Questo perché il ragionamento americano sui costi-benefici della guerra ormai ha fatto di gran lunga superare ai costi-benefici, e l'opinione pubblica è sempre più distante da questo conflitto, non lo capisce, non ne capisce il senso. Ci sono le presidenziali e quindi, diciamo, la vicenda porta in quella direzione. La scadenza è l'appuntamento di Chicago, tra l'altro la città di Obama, in cui la NATO dovrebbe fare il punto e dire finalmente quale sarà il calendario del ritiro, e questo per quel che riguarda i militari e una manifesta incapacità di gestione della truppa, sia che si tratti di un singolo, sia che si tratti di un gruppo di due o tre, diciamo, il risultato non cambia. L'effetto micidiale, diciamo, di questi avvenimenti è chiaramente un'erosione del consenso che già si è manifestata negli ultimi anni, la gente è disillusa, quel che si aspettava dall'occupazione militare non si è verificato, il paese non è ricostruito, la sicurezza praticamente non esiste, i militari sembrano più garantire la propria che non quella degli afghani. Non che questo si tramuti per forza in un consenso alla guerriglia, la quale uccide addirittura più degli occupanti, ma sicuramente, diciamo, nella bilancia del consenso o della sopportazione dell'uno o dell'altro, gli afghani stanno pensando che tutto sommato è meglio che le cose se le risolvano da soli. A questo punto, diciamo, il problema vero riguarda il negoziato di pace, che noi sappiamo essere stato iniziato oltre un anno fa direttamente dagli americani con i talebani, questo creando tutta una serie di problemi ancora una volta perché è un processo pilotato dall'esterno e dove il governo più o meno legittimo di Karzai non aveva una parte. C'è stato un problema che adesso in parte pare risolto, ma comunque anche lì, diciamo, come male si è maneggiata la truppa, male si è maneggiato il negoziato, quindi le cose sono davvero molto complicate. Io ritengo che un'accelerazione dell'uscita di scena dei militari americani, italiani, tedeschi possa favorire le cose. Naturalmente bisogna tenere anche conto del fatto che esiste tra gli afghani una preoccupazione, e cioè che l'abbandono del terreno da parte dei militari significhi in realtà anche un abbandono politico dell'Afghanistan, che dipende totalmente dagli aiuti internazionali, e quindi che questo paese cada nell'oblio, la guerra è andata male e via, dimentichiamocelo in fretta. E questo è un problema reale che ha a che vedere soprattutto con quei segmenti di società civile, progressisti, avanzati, che hanno in questi anni lavorato sui diritti delle donne e degli uomini, sui diritti del lavoro, sul diritto all'educazione, e che sono preoccupati che un accordo tra governo e talebani, in realtà, come dimostrato da un recentissimo editto degli ulema afghani, cioè non dei talebani, di quelli riconosciuti dal governo, il quale dice, e la Presidenza della Repubblica, cioè Karzai, lo ha avallato, dice che le donne non sono uguali agli uomini, che devono uscire sempre accompagnate, insomma una lettura molto talebana della realtà. Ecco, la preoccupazione di queste persone che si faccia un enorme passo indietro, che un accordo tra talebani e governo in realtà riporti il paese indietro.
Scusami se ti interrompo, questo lo comprendiamo benissimo, però è pur vero che una situazione, una recrudescenza tale, un radicalizzarsi dei conflitti, non è che favorisca un processo politico che porti in qualche maniera a superare queste contraddizioni presenti all'interno della società afghana. Cioè, la società afghana oggi esprime quello, e andare avanti su questa strada non credo che possa altro che radicalizzare queste problematiche qua all'interno della società stessa.
Sì, questo è naturalmente possibile. Io personalmente credo che sarebbe stato opportuno, ma non credo che nessuno abbia intenzione di farlo, ripensare, diciamo, una formula che, mentre le truppe della NATO si ritirano, preveda una sorta di forza di interposizione che potrebbe essere concordata dalle Nazioni Unite, anche con l'Organizzazione della Conferenza Islamica, con la Lega Araba, cioè che dia una serie di garanzie che non si tratti, come è avvenuto fino adesso, di un'alleanza regionale occidentale che occupa militarmente l'Afghanistan. Altrimenti, diciamo, l'uscita di scena degli eserciti potrebbe anche favorire forse un negoziato di pace ben fatto, ma forse anche una situazione di caos. Tra le due possibilità bisognerebbe forse impegnarsi a studiare una soluzione politica che preveda anche un contingente militare come forza di interposizione, diciamo, di salvaguardia, di garanzia, che quindi non spara e non combatte, ma che cerca di favorire una transizione.
Sì, però diciamo che non è sul piatto, no?
No, assolutamente. Assolutamente, andava forse pensata molto tempo prima, c'era stata anche...
Probabilmente non c'è stato neanche l'interesse a farlo, gli interessi erano altri, si è andati in guerra lì in Afghanistan.
Gli interessi erano anche quelli di rafforzare l'Alleanza Atlantica, che non è, diciamo, né negli interessi degli afghani e alla fine non credo nemmeno dei nostri. Avrebbe avuto più senso ridiscutere il mandato già nel 2006-2007, quando erano chiari i segnali che le cose non andavano bene, e quindi trasformare quella forza di occupazione in qualcosa che in realtà potesse diventare accettabile e concordato con gli afghani stessi, persino con i talebani, i quali forse potrebbero accettare una soluzione di questo tipo, dal momento che loro fanno il primo punto politico della loro agenda è l'uscita degli eserciti occidentali, ma probabilmente la presenza di una forza di interposizione potrebbe anche essere negoziata.
E in questo contesto che peso dai all'uscita della Merkel subito a caldo dopo la strage?
Ma l'uscita della Merkel riflette quello che in realtà pensano un po' tutti, cioè avere dato la data del 2014 significa essersi impegnati da un lato a un ritiro completo e dall'altro rendersi conto che il rischio politico di lasciare un paese nel caos poi dopo si rifletterebbe.
Sì, è stata una sparata che ha più a che fare con i consensi elettorali che non probabilmente con la realtà della situazione afghana oggi.
Ma diciamo che mi sembra così a occhio che nelle amministrazioni occidentali, statunitensi e europee c'è una sorta di tira e molla tra la parte politica che vuole uscire in fretta dal conflitto e la parte militare che, oserei dire, più per interesse di bottega che per strategia, invece vorrebbe mantenere gli uomini lì. Questo è abbastanza comprensibile, nel senso che i militari ricavano anche un guadagno in termini monetari e di bilancio dalle missioni all'estero, e quindi per loro tagliarle significa ridurre anche il bilancio di cui usufruiscono. In mezzo, diciamo, a questa trattativa tra la parte politica e quella militare c'è probabilmente una preoccupazione reale che però non riesce a trasformarsi in una proposta politica decente, secondo me, e che quindi riesce solo a intravedere una gradualità dell'uscita di scena degli eserciti senza che questa sia sostituita da un'idea politica in qualche maniera nuova, brillante e che garantisca soprattutto, come dire, che esista una parte terza. Nel processo di pace, per dirne una, non esiste un mediatore terzo, nessun accordo si riesce a fare se non c'è un personaggio super partes che possa garantire le due parti in conflitto che il processo rispecchia i desideri sia dell'uno che dell'altro.